La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici all'ascolto dell'ora di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea, sono Franco D'Assisti e per la prossima ora staremo insieme come sempre a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Ce n'è tanto in streaming, ancora per le prossime settimane sicuramente, ma con motivi di interesse importanti. Fra poco parleremo con Alex Infascelli del suo Mi chiamo Francesco Totti, sentiremo l'intervista con Sofia Loren per La vita davanti a sé, che la riporta sullo schermo, in questo caso sul piccolo schermo, ma doveva essere quello grande. Parleremo di grandi festival come il Festival di Locarno con il suo nuovo direttore artistico Giona Nazario e di altre proposte in streaming questa settimana con Boris Sollazzo, che ci inquadrerà Above Suspicion, il nuovo film di Philip Noyce presente su Amazon, e con Maglio Gomarasca, esperto di horror, per His House, interessante horror inglese che arriva invece su Netflix. Ma dicevo, partiamo da Netflix perché sulla piattaforma della N rossa c'è un film che si intitola La vita davanti a sé ed ha il grande merito innanzitutto di riportare sullo schermo una mito della storia del cinema come Sofia Loren, che fra poco sentiremo nell'intervista che ha realizzato per noi Sonia Serafini. Facciamoci prima però raccontare il film, che è diretto dal figlio di Sofia Loren, Edoardo Ponti, da Chiara Pizzimenti.
Dicono che tutto è scritto e non si può cambiare niente. Sono uno e sono orfano. Io voglio cambiare tutto.
Momo in realtà si chiama Mohamed ed è un ragazzino solo, la madre è morta e la persona che lo ha in affido non riesce più a seguirlo. Lo affida allora a Madame Rosà, una donna anziana che è stata una prostituta e che da quando non è più in strada accudisce i figli delle altre.
Finché vivi qua le regole le faccio io.
Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo un buco di merda.
Non ci sta con la testa.
Rosa è un bambino.
Quella non è normale, è bacato dentro.
Il ragazzino si trova a vivere con altri due bambini e con Madame Rosà, ormai estremamente anziana e non più in grado di gestire tutto. È però una donna che si affeziona, anche se sembra non farlo, che cura i piccoli, che fa loro da nonna, mamma e maestra, anche con il bimbo senegalese, che ha già una vita parallela, da ladruncolo e spacciatore.
Che destino è il tuo?
È la storia del bambino questo film, ma soprattutto della donna che lo aiuta a crescere. La vita davanti a sé è tratta dal romanzo omonimo scritto nel 1975 da Romain Gary, già portato al cinema allora con Simon Signore e che ora viene rifatto con ambientazione italiana da Edoardo Ponti. La chiave del film è negli interpreti, meglio dire nell'interprete, perché tutto ruota attorno alla madre di Ponti, Sofia Loren. A 10 anni dall'ultima apparizione, la diva del cinema italiano torna in una pellicola che è debole, un'illustrazione della storia senza grande spessore, ma che ha un ruolo perfetto per lei. Una madre, quello che era nella ciociara e quello che ha sempre voluto essere nella vita, ma anche una donna dalla vita tragica, ex prostituta, ebrea, finita in campo di concentramento. In tanti hanno già pronosticato per lei una nomination all'Oscar, come per la canzone di Laura Pausini che accompagna il film.
La vita davanti a sé, Sofia Loren, quindi appunto Variety l'accredita addirittura di una possibile candidatura all'Oscar. Sarebbe uno straordinario risultato per questa attrice con questa mitica carriera arrivare a un'altra nomination. Allora, adesso però ascoltiamo la Sofia Loren, perché la nostra Sonia Serafini l'ha raggiunta, sebbene in streaming, e ci ha preparato questa intervista. Sentiamo.
Signora Loren, lei manca dal grande schermo, dal cinema, da moltissimi anni, quindi vorrei sapere il perché di questa assenza, ma soprattutto il perché di questo ritorno. Cosa l'ha spinta a dire sì e scegliere questa storia proprio per tornare al cinema?
Sono rimasta molti anni, non me ne sono, devo dire, neanche accorta. Forse perché avevo bisogno di riposare il mio cervello, la mia testa, me. Avevo bisogno di silenzio, avevo bisogno di stare con i miei figli. avevo bisogno di vederli crescere, perché io non li ho visti tanto crescere prima di questo, di questa assenza dallo schermo. E quindi ho deciso con loro di stare con loro, di vivere una vita di famiglia come se fossi una signora che ha lavorato, sì, ma poi si è fermata un po', poi si vedrà. Però quando poi è arrivato mio figlio con questa storia di Madame Rosà, che io conoscevo già abbastanza bene e che mi ha intenerito moltissimo e mi ha fatto veramente ritornare ai tempi quando cominciavo a fare il cinema e a rimuginare un po' le cose e a trattare il cinema come una cosa che io, di cui io avevo veramente fatto tutto quello che dovevo fare con la mia famiglia, ma per me stessa il cinema era una cosa essenziale, una cosa importantissima, e ho voluto riprendere perché la storia valeva veramente la pena, non era una storia qualunque, era una storia importante per me, per la mia testa, per le mie cose. Sì.
Ha mai dimenticato le sue origini, la sua Napoli, e qual è il ricordo più dolce che ha legato alla sua città?
Quando si nasce a Napoli non si dimenticano più, assolutamente. Io sono fiera di essere napoletana, delle parole napoletane, dei modi di vivere, dei modi di tante cose. Io sono una napoletana al 1000% e questo non lo dimenticherò mai. Se devo cantare una canzone, canto una canzone napoletana, sempre. È nel mio cuore Napoli, nel mio cuore, ed è stata in fondo anche la mia fortuna, perché cominciando a fare il cinema, l'incontro con Vittorio De Sica è stato fondamentale per me. E Vittorio De Sica era napoletano vicino Napoli. Ed è stato veramente una cosa meravigliosa, una scuola meravigliosa che proprio non avrei dovuto. Era un momento felice della mia vita e lo è stata per la vita. L'importanza di De Sica per la vita.
Sofia Loren alla Rosa Purpurea, al microfono di Sonia Serafini. Adesso viabilità, fra poco torniamo con una proposta su Amazon, un thriller vecchia maniera, diretto da Philip Noyce, si intitola Above Suspicion.
La rosa purpurea.
Vedete questi alberi? Loro sanno cosa sta per succedere. Sanno che qualcuno morirà. Vivevo in una città normale. Sognavo di andarmene via come le altre. Ma a volte le cose si mettono male, come in questo caso.
Eh sì, le cose si sono messe piuttosto male per la protagonista di Above Suspicion, il nuovo film, nuovo fino a un certo punto, perché il film è del 2016, ma per la prima volta arriva in Italia, non era passato dalle sale, pur avendo una firma in regia molto importante, quella di Philip Noyce. Philip Noyce, regista di Ore 10 Calma Piatta, per dirne una, autore di thriller di un certo respiro, soprattutto alla fine degli anni 90, e poi un cast che annovera Jack Huston e Emilia Clarke, quindi tutte le caratteristiche per poter affrontare anche la sala, però misteri della distribuzione. Questo film, questo thriller, perché è un vero e proprio thriller poliziesco, in sala non c'è mai finito. Arriva invece su Amazon Prime Video, direttamente in abbonamento, la storia vera, tra l'altro, di un giovane agente dell'FBI che viene mandato in una piccola cittadina del Kentucky, una cittadina mineraria in via di fallimento, potremmo dire. Le miniere sono chiuse, le aziende sono andate via, c'è disoccupazione e questo piccolo borgo si sta spopolando e regna soprattutto il crimine. In questo luogo, in questo posto, così la protagonista, che denuncia la sua dipartita sin dalla prima immagine, parla dall'aldilà praticamente, la voce narrante, pur avendo già effettuato il suo trapasso, la protagonista, che è appunto Emilia Clarke, cerca l'occasione di fuggire da questo luogo e trova, intravede dentro questo agente dell'FBI appena arrivato sul posto e che, di cui diventa immediatamente informatrice, lo strumento, il mezzo per poter evadere da questa storia. Solo che questa storia si trasforma presto in una sorta di attrazione fatale.
La prima volta che ho visto Mark Putnam sembrava uscito dalla copertina di una rivista. Come se fosse uscito da un sogno in cui non era mai successo niente di brutto. Come se avessi esagerato con qualcosa e avessi iniziato ad avere le allucinazioni.
E allora siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Allora, parliamo di questo thriller, thrillerone, direi, no? D'altri tempi di Philip Noyce. Philip Noyce, dicevo prima, Ore 10 calma piatta, ma Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo, Il santo, Il collezionista di ossa, The Quiet American, insomma, davvero una filmografia molto ricca e anche quasi sempre coerente a un genere che è appunto il thriller, il vero e proprio thriller che adesso si è contaminato, si è un po' perso e sciolto in altri generi più forti in qualche modo e che invece ha avuto in Noyce, in questo regista australiano, un grande autore in qualche modo negli anni a cavallo fra i 90 e i 2000. Qui in Above Suspicion Noyce fa un'operazione molto interessante perché mischia il poliziesco, il genere di investigazione, l'FBI, la droga, eccetera, proprio con la parte più thriller, più forte, dentro un meccanismo sentimentale che, come dicevo, ricorda un po' anche Attrazione Fatale.
Sì, assolutamente interessante il fatto che lui metta il thrillerone d'altri tempi, come l'hai definito tu, in tutto e per tutto, all'interno di un melodramma invece più moderno, anche se poi il richiamarsi all'Attrazione Fatale è inevitabile, soprattutto per le dinamiche psicologiche che si creano fra i due. E Noyce denuncia, diciamo, sia la sua età anagrafica che la sua età cinematografica, soprattutto per quanto riguarda il copione, soprattutto per quanto riguarda dei dialoghi che forse sono un filo troppo enfatici, sia nei momenti sentimentali, sia nelle scene thriller. Nel complesso però il film funziona per due motivi. Uno, perché Noyce è uno straordinario mestierante, non a caso, insomma, appunto, i titoli che tu hai citato sono dei grandi classici. Il secondo motivo è Emilia Clarke, che curiosamente non è servita come traino nel 2016 per uscire in sala, nonostante Game of Thrones fosse all'apice del suo successo, ma che si dimostra una brava attrice che potrebbe purtroppo subire per sempre, diciamo, il marchio di quella serie TV che ha avuto un successo mondiale, ma che ogni volta che finisce sullo schermo dimostra di riuscire a interpretare personaggi femminili anche di un certo spessore, di un certo livello, perché la chiave del film è tutta in questa donna che non riesce a uscire da questo Kentucky freddo, violento, meschino, che è intrappolata nella propria stessa psicologia di vittima quasi complice, no? Di un marito che ha sempre abusato di lei verbalmente e fisicamente, e in una vita in cui lei ha sempre subito le conseguenze della misoginia. Non è un grandissimo film, non stupisce il fatto che non sia uscito in sala, e probabilmente di questi tempi riesce a trovare la sua collocazione perfetta, cioè quella dello streaming, un po' come un tempo era il direct to video per quanto riguarda il DVD.
Questo allora è Above Suspicion su Amazon. A questo punto giochiamo insieme perché è arrivato il primo angolo del nostro DVD misterioso, il nostro Blu-ray misterioso in questo caso. Ascoltate questa clip.
Veredetto di Sua Maestà Imperiale. Ogni famiglia deve contribuire con un uomo perché combatta.
E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, avete sentito che ci sono parole chiave abbastanza individuabili, scriveteci il titolo del film. Attenzione, dovete specificare di quale edizione del film si tratti, quindi titolo del film e quale edizione del film è, e il vostro indirizzo privato alla rosapurpurea@radio24.it. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Paghiamo il pizzo da 40 anni senza avere in cambio nulla.
Ci hanno sempre detto che il nostro compito è fare figli e basta. Quei maschi non conoscono il senso della parola famiglia.
Allora insegniamoglielo.
Non possiamo lavorare per un gruppetto di femmine.
Voi non siete più furbi di me. Vi farò sparire dalla faccia della terra.
Non ti ho chiesto di farlo. Ti ho chiesto di insegnarmi a farlo.
Si prenderanno la città intera.
Se dichiari guerra, poi la devi fare.
Alfonso Coretti vuole parlare.
Se andiamo a Brooklyn, siamo morte.
Arriva a pagamento su Sky Now TV Le regine del crimine, di cui avete sentito questa clip, regia di Andrea Berloff. Nel cast spiccano i nomi di Elizabeth Moss e Melissa McCarthy, una storia di casalinghe disperate, potremmo dire, in qualche modo, che passano sul lato scuro della legalità, cioè quello della criminalità, con tanto divertimento, un taglio assolutamente ironico, tratto tra l'altro da un graphic novel dal titolo The Kitchen. Boris, questo film, Le regine del crimine, anche questo ha, se non sbaglio, un anno di vita, insomma, alle spalle, poteva uscire in sala, arriva invece in streaming a pagamento, però mi sembra di poter dire che appartiene a un filone che potremmo definire Non ci resta che il crimine.
Sì, Non ci resta che il crimine, e in più al femminile, insomma, abbiamo visto Jennifer Lopez guadagnare tantissimo raccontando delle spogliarelliste che imbrogliavano dei broker. Questo è esattamente lo stesso schema, cioè delle donne lasciate soli dagli uomini che le avevano sfruttate fino a quel momento. In quel caso era il corpo, uomini che andavano in dei club per sfruttarle sessualmente, in questo caso sono delle mogli. Berloff al suo esordio capisce benissimo che con delle buone attrici, una buona idea e un buon impianto, anche in questo caso un buon impianto narrativo e di scrittura che innesta di fatto due generi, che è quello della commedia al femminile che si unisce, diciamo, al thriller criminale, alla crime story, che si dosano bene gli ingredienti, magari non verrà fuori un piatto gourmet, ma di sicuro una pietanza appetitosa. È esattamente quello che succede. Anche qui bisogna ringraziare una donna, anzi tre attrici, perché si mettono in gioco e sono sicuramente la parte meno banale di un film che poi invece dopo una decina di minuti capisci quale direzione prende. Questo perché? Perché Melissa McCarthy, che ci ha sempre abituato a una recitazione sopra le righe, qui è invece sobria, ruvida anche nel raccontare questa donna che è probabilmente la più posata delle tre, ma anche la più determinata. E poi dall'altra parte Tiffany Haddish, che noi conosciamo poco, ma che è un'ottima attrice comica, che qui riesce anche ad avere un côté serio molto molto interessante, e Elizabeth Moss, che ricorderete in Handmaid's Tale, che mostra un'ironia che non le conoscevamo, che non immaginavamo, e che la rende probabilmente anche la protagonista più affascinante, non solo esteticamente ma anche come charme, persino criminale, perché è forse quella che si fa prendere più la mano. Tre attrici molto buone, Berloff bravo a non strafare, il film funziona, e anche qui probabilmente abbiamo trovato la collocazione perfetta, cioè quella di Sky.
E allora, Le regine del crimine su Sky Now TV, grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema!
E allora, siamo arrivati al momento di dare la linea alla regia. Le proposte cinematografiche però continuano fra poco con un horror molto interessante che si intitola His House. Ne parleremo con Manlio Gomarasca, ma prima ci sarà con noi Alex Infascelli a raccontare il suo Mi chiamo Francesco Totti. Fra poco.
La rosa purpurea.
Io non ci credo che finisco. 25 anni della vita mia ho passato qua dentro. Manda un po' un attimo indietro.
E allora, mi chiamo Francesco Totti, manda un po' un attimo indietro. Si potessero mandare indietro le vite tante volte, chissà. E invece non si può, e quella di Francesco Totti, quella calcistica di Francesco Totti, arriva alla notte che precede il suo addio al calcio. E lì si infila questo film, Mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli, che dopo un passaggio molto fortunato nelle sale cinematografiche con un'uscita evento di 3 giorni che poi si è allungata una settimana con incassi importanti in tutta Italia, sta continuando a lavorare molto bene sulle piattaforme a pagamento dove si è trasferito dopo che i cinema sono stati chiusi di nuovo, piattaforme a pagamento come CG Entertainment per esempio e tante altre. Noi abbiamo al telefono Alex Infascelli, che è il regista di Mi chiamo Francesco Totti. Ciao Alex.
Ciao, salve.
Allora, raccontaci un po' di questa notte, prima non degli esami, ma prima di un addio, e di questo film che riporta così 25 anni di storia e anche qualcosa di più di un ragazzo normale che ha fatto le cose per bene, che è diventato un idolo non solo dei colori giallorossi, non solo di Roma, ma, e lo dimostra il successo del tuo film nelle altre regioni, un simbolo un po' per tutta Italia. Tutti gli hanno voluto bene, forse per quel fatto di aver avuto sempre la stessa maglietta addosso fino alla fine.
Ma intanto questa ultima notte, notte prima degli esami, come dicevamo, in realtà ha qualcosa di molto più epico. È proprio in hoc signo vinces, cioè è proprio la notte prima della battaglia in cui si può avere la visione di tutto quello che si è fatto e forse anche oltre, perché penso che Francesco, anche se è una finzione, è una costruzione quella di quest'ultima notte immaginata da me e lui, poi di fatto questa ultima notte in cui il personaggio di Totti nel film osserva la propria vita che gli passa davanti agli occhi, in realtà si è tradotto poi in un Francesco che ha guardato insieme a me davvero la sua vita su uno schermo e l'ha commentata, l'ha resa contemporanea, e vedendo e ascoltando e registrando quello che lui provava più che pensava, sentimentalmente proprio.
Ecco, come hai lavorato, Alex, alla coesione, all'omogeneizzazione dei materiali? Hai il Francesco Totti di oggi, hai materiali bellissimi del Francesco Totti bambino ancora, già dove già si vedevano dei numeri assoluti, calcisticamente parlando, hai il materiale di repertorio delle televisioni. Insomma, ecco, come si mette insieme in una sceneggiatura di un documentario questo tipo di materiale così disomogeneo apparentemente?
Ma guarda, io sono un grande fan del caos, cioè della verticalizzazione, no? A volte, e anche quindi nel senso dello stile, a me piace molto il contrasto, per cui, come dire, graficamente, perché se un documentario, se il cinema è pittorico, il documentario è grafico, si può dire, quindi se il cinema è un atto proprio di estetico, fatto di una composizione che è pensata ed è poi messa in atto con delle prove, quindi la sceneggiatura, tutto ciò che è un preliminare, nel documentario invece l'effetto è proprio quello di uno che prende tutta una serie di ritagli e si riappiccica su un muro spostandoli, strappando un pezzo di scotch e magari appunto a volte spostando una fotografia, quella rimane un po' appiccicata da quell'altra parte, per cui metà va di qua, metà va di là. È un lavoro stranissimo, è un collage il documentario, per cui più i materiali erano disomogenei e più io ho sentito l'occasione di poter fare quel gioco lì.
Certo.
Questa cosa qua penso che io sia riuscito, o comunque sicuramente ho provato a trasmetterla.
Certo.
Anche attraverso, grazie, e attraverso la differenza, la diversità, scusami, di questi materiali.
Certo. Arrivato assolutamente. Ecco, un'ultima cosa, Alex. Totti è in questo un ragazzo normale, lo vediamo andare al circo, lo vediamo ballare il gioco a jouer, sì. Voglio dire, di solito quando si affrontano, pensa a un personaggio come Maradona, per esempio, si affrontano anche i lati oscuri, no? Citando, sì, Star Wars in qualche modo. Ecco, lui non ha quasi lati oscuri. E perché, secondo te, è così dentro nel cuore, direi, di tutta Italia?
Allora, intanto vorrei dirti questo, che io non credo che Francesco non abbia dei lati oscuri, però c'è chi quei lati oscuri li lascia nell'oscurità e chi invece di quei lati oscuri fa un gesto estetico, artistico, quello che è eroico a seconda o narrativo. Francesco, la narrazione di Francesco non è nell'oscurità ma è nella luce, per cui io sono convinto che lui abbia dei lati oscuri, per esempio, per dirne uno che sicuramente è stato percorso, almeno raccontato da Francesco, è per esempio la sua paura, no? Francesco ha paura di tutto, lo dice lui nel documentario a un certo punto, io ho paura di tutto. Allora, quello per esempio, quella paura della morte, quella paura dell'invecchiare, eccetera, eccetera, è una delle trascurie di Francesco, però va detto pure che io mi sono attenuto all'energia che Francesco voleva l'immagine che Francesco voleva che rimanesse, non tanto quella che voleva nascondere, ma quella che voleva conservare.
Certo. E allora ricordiamo, mi chiamo Francesco Totti, sulle principali piattaforme di streaming a pagamento, grazie ad Alex Infascelli, grazie per il film e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E allora, fra poco, dopo Francesco Totti, andiamo a un horror invece con Mario Gomarasca, però prima giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Questa volta non tornerà. Leale, coraggiosa, sincera. È mio dovere proteggere la mia famiglia.
Leale, coraggiosa, sincera e questa volta non tornerà. Se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it, il titolo con l'edizione, almeno l'anno insomma, di questo film, che ha avuto evidentemente più edizioni, e il vostro indirizzo per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano. Fra poco svegliamo tutto prima della fine della nostra trasmissione.
Congratulazioni. Sarete rilasciati su cauzione come richiedenti asilo, non ancora come cittadini. Andrete in un'abitazione che avremo scelto noi. Non dovete spostarvi da quell'indirizzo.
Siamo brave persone.
Se siete o no brave persone, non è certo me che dovete convincere.
È un palazzo.
Questa casa è tutta per noi?
Tutta vostra. Ci starete bene.
Ci starete bene, dice l'assistente sociale che porta la coppia protagonista di His House nella nuova casa, nuova fino a un certo punto, perché in realtà si rivela essere una catapecchia e anche abbastanza abitata da fantasmi che in realtà sono i fantasmi interiori di questa coppia fuggita dal Sudan in guerra e arrivata in Inghilterra con il tentativo di rifarsi una vita, anche perché in quel viaggio, in quel barcone, in quella traversata è morta la loro figlia, la loro bambina, l'hanno vista andare via, sparire in mezzo alle acque. E questo fantasma li perseguita davvero fisicamente, tanto da diventare un film horror. È proprio un horror quello di cui vogliamo parlare adesso con Mario Gomarasca, fra poco esperto di questo genere, su Netflix, tra l'altro, in abbonamento in streaming, appunto His House, la sua casa, film diretto da Remy Wicks con Matt Smith, Javier Botté e Wunmi Mosaku. Cast non conosciuto, ma molto in palla rispetto alle aspettative di questo film. Ciao Mario, come stai?
Ciao Franco, tutto bene?
Allora, tutto Mario, bene. Di questi tempi non è scontato, peraltro, anche la domanda come stai ha assunto tutto un altro significato. Mario, molto interessante, almeno dal mio punto di vista, questo horror, però ci tenevo a confrontarmi con te, avere una conferma tua, perché sei un grande esperto di questo genere, perché mischia un po', diciamo, alcune atmosfere del recente Jordan Peele, se vogliamo, no? Un po' da Scappa Get Out oppure da Noi, senza però la parte ironico-comica che Jordan Peele si porta dietro, e con una denuncia, secondo me, quasi metafisica, insomma, delle condizioni di questi migranti che arrivano e appunto si portano dietro i propri spettri.
Sì, hai assolutamente ragione. Io ti anticipo già che non sono un grande fan di Jordan Peele, cioè nel senso sia Get Out che soprattutto Us li ho trovati dei film estremamente sopravvalutati. È vero, e c'è da notare come comunque il genere horror ultimamente si stia confrontando con tematiche sociali, e questo lo trovo una cosa molto interessante, soprattutto il modo in cui affronta per esempio His House il tema degli migranti e le problematiche di poter, come dire, entrare all'interno di una società che non gli appartiene. È giocato in maniera molto intelligente, mescolando in equilibrio sia gli elementi orrorifici, quindi questi fantasmi che appaiono all'interno della casa, sia appunto la questione sociale. Diciamo che lo trovo un passo sicuramente avanti rispetto a Jordan Peele, e non così pretenzioso, perché ne abbiamo visti diversi di film di questo genere ultimamente, compreso Goma, Casa Loro di Luna Guaiano, italiana, quindi. E non ha neanche quelle pretese autoriali della Nati di Hop e di Atlantique, però è veramente interessante vedere come questi social issue riescono a mescolarsi oggi con elementi di genere che forse fino a qualche anno fa erano improbabili. Anche la Blumhouse, ad esempio, che comunque ha prodotto Jordan Peele, si è spostata nella sua produzione di horror su tematiche che toccano anche la questione femminile, la stabilità, tutto questo. Ecco, vedo che il genere si sta un po' mutando, forse anche grazie alle piattaforme che riescono a ospitare questo tipo di prodotto, che magari difficilmente in sala potrebbe attirare il fan dell'orrore, creano un qualcosa di diverso, di nuovo, e mi sembra buono per il genere, insomma.
Assolutamente.
Che ci sia la possibilità di uno sviluppo.
E allora, grazie a Manlio Gomarasca che ci ha un po' inquadrato questo film His House su Netflix per gli abbonati. A risentirci, Manlio, alla prossima.
Grazie Franco, buona giornata.
Manlio Gomarasca ci ha raccontato His House, adesso Strade in diretta, fra poco torniamo e parliamo di un grande festival come il Festival di Locarno, che ha cambiato direttore. Proprio in settimana sarà con noi il nuovo direttore artistico Giona Nazzaro, fra poco.
La Rosa Purpurea.
Quarta parte della Rosa Purpurea, fra poco sveleremo il nostro film misterioso, sentiremo i consigli degli amici di Fil TV per quanto riguarda il cinema da vedere in casa, però prima parliamo di un festival molto importante. È stata una stagione delirante ovviamente per i festival, il Covid ne ha annullati gran parte si sono dovuti riconvertire in fretta e furia in streaming, pochi quelli che sono riusciti ad andare in presenza come il Festival di Venezia, perché sono entrati in quella fascia di stagione nella quale si poteva tornare a pensare un festival in presenza, però i festival guardano avanti anche questo momento di crisi acuta del sistema cinema, del sistema sala, come lo abbiamo sempre conosciuto. I festival guardano avanti, si dotano anche di nuove guide, successo in settimana con l'annuncio ufficiale del Festival di Locarno che il nuovo direttore artistico è Giona Nazzaro. Giona Nazzaro, critico cinematografico, storico del cinema, anche ospite della Rosa Purpurea più di una volta per analizzare temi e momenti della storia del cinema, e siamo molto felici di averlo al telefono, Giona, per raccontarci un po' cosa sarà la sua guida, in che cosa potrà caratterizzarsi la sua guida del prossimo Festival di Locarno. Ciao Giona e ben ritrovato alla Rosa Purpurea.
Buongiorno, grazie per l'invito, ben trovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora Giona, è un bel colpo, insomma, innanzitutto, perché Locarno, come sempre, si porta dietro la nomea di essere il più grande dei piccoli festival o il più piccolo dei grandi, dopodiché sono così modi di dire del mondo del cinema. Ormai i festival hanno grande competitività e Locarno è un festival bello, sano, forte, robusto. La guida è cambiata dopo poco tempo dalla precedente. Come approcci questo compito? Cosa vuoi portare di tuo?
Intanto vorrei provare a cambiare quella denominazione che hai introdotto proprio a inizio trasmissione. Che diciamo, che te ne pare se iniziassimo a dire che Locarno è uno dei festival più grandi tra i grandi?
Vabbè,
a me non sembra malissimo.
Io sono sempre stato d'accordo dal lontano 1991 nel quale seguo il Festival di Locarno, ed è uno di quei festival, a mio modo di vedere, che emozionano di più, perché c'è un clima, un'atmosfera e una forza proprio da parte del pubblico che aggiunge molto, e poi le visioni in Piazza Grande sono qualcosa di unico al mondo. Quindi io ci sto, assolutamente.
Bene, allora, detto questo, io intanto, la più grande ambizione sarebbe quella di fare un festival all'altezza delle edizioni che Locarno ha già conosciuto. Credo che ogni direttore e direttrice ha sempre caratterizzato con la propria personalità un percorso che è comunque di grande coerenza da 74 anni a questa parte. Ciò detto, ovviamente l'ambizione è quella di riuscire a offrire anche un segno di uno sguardo che è quello che i cinefili, i critici, insomma, in qualche modo associano al mio lavoro, e quindi questo è un augurio. È oltretutto una direzione nella quale mi sto già muovendo.
Ecco, c'è una curiosità, se vuoi, ma spiegami tu, Giona, se secondo te è solo una curiosità o qualcosa di più. Con il tuo arrivo, tu tra l'altro sei nato a Zurigo, quindi sei un italiano di Svizzera in qualche modo, no? Però con il tuo arrivo noi abbiamo, oltre che Barbera a Venezia, abbiamo Shatriana a Berlino, Moretti che guida la Kenzen di Cannes e Eva San Giorgi alla Biennale. Ci sei tu a Locarno. Insomma, i direttori italiani sono i migliori del mondo, evidentemente.
Guarda, io non credo che abbia a che fare con l'essere o meno italiani, credo abbia a che fare con la passione per il cinema. è l'amore per il cinema, è la competenza per il cinema. Le persone che hai citato sono persone con le quali ho avuto l'opportunità e la fortuna di condividere un lungo cammino professionale. Voglio dire, ci sono anche altri italiani che lavorano in giro per i festival. Io credo che è come dire una qualità di passione e di amore per il cinema.
Va bene, allora Giona, grazie per queste parole e buon lavoro ovviamente per il Festival di Locarno. Lo immaginiamo tutti dal vivo lì ad agosto con la presenza delle persone che amano il cinema e siamo certi che il tuo lavoro si vedrà e si toccherà con mano sin da questa tua prima edizione. Grazie ancora Giona Nazzaro.
Grazie a voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E allora gli auguri a Giona Nazzaro per il buon lavoro alla direzione del Festival di Locarno. Noi andiamo indietro di una settimana e vi facciamo ascoltare una clip del nostro game di 7 giorni fa.
E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B?
La B non significa B, B-zona sta per bis zona, cioè due volte zona. È come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese ma due volte stronzo. Arrivederci.
E allora, inconfondibile Lino Banfi in L'allenatore del pallone. I vincitori sono Luca Tajuti di Napoli e Mena Giordano di Monticelli Brusati, provincia di Brescia. I nostri due primi ascoltatori ad avere indovinato il film poco misterioso, devo dire, della scorsa settimana, riceveranno il Blu-ray di questo film, perché è l'occasione proprio per presentare questa nuova edizione in Blu-ray. Ce la facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce per la Cineteca di Gianni Canova della Mustang Entertainment, di cui abbiamo già parlato, quello che è un autentico film di culto per un'intera generazione di sportivi, non quelli che lo sport e nello specifico il calcio lo praticano, ma coloro che lo sublimano di fronte al piccolo schermo nei rivoli trash di trasmissioni come Qui Studio, Qui Stadio e Compagnia Ciarlante. Un grande Lino Banfi in uno dei suoi ultimi veri ruoli cinematografici da commedia, Sergio Martino dirige alla Vanzina, anche se in genere sa far meglio, ma la sceneggiatura scritta a 10 mani a riservare le perle migliori. Battute, situazioni, gag assolutamente al ribasso, e sono micidiali in questo senso Gigi e Andrea, che sembrano pessima televisione, invece hanno solo anticipato la realtà.
Giulio, come sempre, un paio di proposte dai palinsesti in chiaro delle televisioni della prossima settimana, in un momento in cui lo streaming ovviamente è il cinema, almeno in questo momento appunto. Su Rai 4, martedì 17 alle 21:20, in prima serata c'è il Quentin Tarantino di The Hateful Eight.
È un giallo e un western basato su un documento che dovrebbe fare la storia, ma forse è falso, un 10 piccoli indiani all'Agatha Christie, con però 8 bastardi da odiare, come dice il titolo. Giovani e vecchi, nordisti e sudisti, ufficiali, bounty killer, sceriffi, uomini, donne, messicani, bianchi e neri. Al diavolo la correttezza politica, pare dire Quentin Tarantino. È un film di trappole, inganni, trabocchetti, cattivo, odioso e veramente grande. La sua riflessione sulla guerra civile, dopo quella sulla schiavitù di Django Unchained, diventa la messa in scena beffarda del destino di un intero paese. Uno spazio isolato, attraversato da continui e mutevoli rapporti di forza, in cui lo spettacolo della violenza è ormai la sola forma condivisa e riconoscibile di un discorso pubblico.
E un'altra segnalazione invece: il giorno prima, lunedì, alle 12:25, su Italia 1, c'è un gran film di Michael Mann con Jamie Foxx e Tom Cruise, si intitola Collateral.
Nel corso di una nottata il taxista losangelino Max si trova ostaggio di Vincent, un killer professionista che deve eliminare una serie di persone e lo obbliga ad accompagnarlo in giro per la città. Il fatto è che della storia, degli attori, dei colori, della musica ci frega fino a un certo punto, perché è di Michael Mann, il regista, che ci fidiamo. Ha fatto cose superbe al di fuori del genere, ma certo nel noir ha lasciato un'impronta che va oltre. Mann prende a pretesto il genere per scoperchiare anime, cuori e uomini, e palesemente non gli interessa del loro ruolo nel mondo, perché comunque di ognuno a un certo punto è in grado di far scorgere qualcosa di bello. Collateral l'ha scritto un nostro collaboratore come Kind of Blue di Miles Davis, non c'è confronto.
E queste le due proposte in chiaro della prossima settimana in TV. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni.
Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
Ed eccoci con le note della nostra sigla alla parte finale, alla conclusione del nostro programma, e come sempre l'epilogo è dedicato allo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Mulan, il Mulan in live action, il Mulan in carne e ossa, quel Mulan che assaltato le sale cinematografiche con una decisione che è stata molto controversa, anche molto discussa e molto criticata da parte delle organizzazioni degli esercenti, da parte della Disney, ma che adesso arriva in un video in Blu-ray fisico. E allora i vincitori la prossima settimana per il live action di Mulan. Grazie per averci seguito, appuntamento con La Rosa Purpurea fra 7 giorni, sabato alle 18, qui su Radio 24, per raccontarvi tutto il cinema che c'è.